Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Benvenuti e benvenuti a Bastioni di Orione, trasmissione del giovedì sera di Radio Blackout dedicata alle questioni internazionali, sintonizzate e sintonizzati sui 105.250 delle magiche frequenze di Radio Blackout, sì, e 20.03 quasi puntuali, che oggi tanti interventi, tanti temi. E cominciamo, forse ce l'abbiamo già al telefono.
Sì, cominciamo già subito dalla
Cristina Vargas, sì, che ci parlerà
di Colombia, che è stata su tutti i giornali e tutti i canali per svariati motivi. Uno, quello che secondo me è più importante, è quello che è successo nella regione del Catatumbo, che è una regione ai confini con il Venezuela, dove ci sono stati scontri tra ZLN e vecchie FARC, e con un intervento pesante anche del presidente Gustavo Petro. E poi invece più diffusamente si è parlato a lungo della nuova provocazione di Trump. Volevo chiedere a Cristina se aveva ottenuto quello che lui aveva ricercato o se Petro in qualche modo era riuscito a contenere la cosa. Il dibattito mi sembra che sia aperto sui vari social colombiani. Cristina Vargas è un'antropologa, diciamo, torinese colombiana torinese, che è stata da pochissimo, diciamo, a casa, e quindi ha più il polso di qualsiasi altro canale di informazione, di analisi geopolitica. Ecco, direi di cominciare a contestualizzare il Catatumbo, perché è una regione particolare, giusto, Cristina?
Allora sì, io direi che la prima cosa è capire le caratteristiche di questa zona, che corrisponde a praticamente a una vasta zona di frontiera, una zona che storicamente è stata una zona molto ricca sul piano agricolo, sul piano della produzione, diciamo, agroalimentare, ma che sono già diverse decadi che, come dire, è praticamente tutta occupata di coltivazioni di coca. Quindi è una regione che diciamo, dove si condensano tantissimi interessi economici, geopolitici. Oltre a esserci le coltivazioni, in questa zona ci sono anche dei laboratori, dei laboratori in cui per la produzione di pasta di coca e di cocaina, ed è una zona che dove diciamo che lo Stato è stato assente per moltissimi anni, per decadi io direi, e che ha vissuto l'occupazione, diciamo, in momenti diversi, di varie forze guerrigliere, dei paramilitari, ma anche di cartelli internazionali. Ecco, c'è stata una presenza del cartel del Golfo, del cartel di Sinaloa messicano. Insomma, ci sono, come dire, un insieme di forze incrociate che in questa zona si muovono, che hanno reso per lungo tempo la situazione nel Catatumbo particolarmente confusa, particolarmente difficile. C'era stato un periodo di maggior tranquillità e poi, appunto, in queste ultime settimane, questi ultimi mesi, c'è stato un aggravarsi della situazione in seguito, appunto, a questo scontro fra l'LN e una dissidenza delle FARC, cioè un gruppo delle FARC che, almeno questo è quello che dichiara l'LN, un gruppo delle FARC che ha rotto i termini del disarmo, che ha rotto i termini dell'accordo e che era di nuovo in armi, no? Quindi questo è quello che viene detto, appunto, nei comunicati dell'LN, in Senato, nei mass media colombiani si è enfatizzato però tanto, come dire, che sono stati uccisi anche persone delle FARC, firmatari degli accordi di pace, e persone impegnate nel processo e che sono inserite nella HEP, cioè nella Giustizia Speciale per la Pace. Quindi diciamo che il quadro della situazione è quello, con una situazione sul piano umanitario gravissima, nel senso che c'è stata una situazione di oltre 40.000 profughi interni che si sono spostati, cioè los desplazados, che si stanno muovendo verso le città o sono già arrivate nelle città più vicine in condizioni abbastanza disperate, senza niente, cioè fuggiti dalle loro case, abbandonando le loro terre, peraltro alcune persone che già erano state in altre fasi del conflitto costrette a lasciare le loro terre e si erano riposizionate lì, adesso di nuovo si trovano costretti a lasciare le loro case con i figli, a spostarsi affamati, stanchi, insomma con una situazione veramente molto grave dal punto di vista umanitario.
Alcuni anche verso il Venezuela sono dovuti
alcuni
scappare.
Anche verso il Venezuela, sì, ribaltando peraltro il pattern che negli ultimi anni c'è stato, esatto,
il flusso.
Quindi il Venezuela, dal Venezuela sono arrivati negli ultimi anni moltissimi migranti, profughi, insomma, verso la Colombia. Invece in questa situazione di nuovo si è creato un movimento di direzione opposta. Sì, sì, è proprio così.
Quello che sta accadendo fra l'ELN e questo 33esimo fronte, come
sì, esatto.
Sostanzialmente indica un po' anche il fallimento di questo processo di pace che Petro aveva cominciato a dispiegare, sì, con
ex guerrigliero anche lui.
Sì, ex guerrigliero, è una cosa anche un po' particolare.
E con l'ELN in particolare, sì, no? Si sono completamente rotte, cioè Petro ha dichiarato che i negoziati sono da considerarsi chiusi e ha messo addirittura sono ricercati in questo momento i rappresentanti dell'ELN, i capi dell'ELN, anche quelli che erano coinvolti nei negoziati.
Ha anche dispiegato l'esercito in quella zona, sì. Ma poi c'è anche, esatto, per esempio i capi dell'ELN facevano riferimento, parlando alla popolazione, nei vari comunicati, addirittura all'eredità di Camillo Torres, quindi c'è anche un utilizzo, diciamo così, un po' strumentale di certe figure che insomma in Colombia hanno avuto una significativa presenza.
Beh, sì, Camilo Torres è sempre stata la figura di riferimento per eccellenza dell'ELN, cioè proprio per loro è parte della loro identità storica, e nel far riferimento a questa figura io credo loro quello che cercano di sottolineare è una continuità rispetto a quello che loro che è il loro passato, diciamo, di lotta politica, che però i fatti in qualche misura in questo momento mettono fortemente in discussione, perché ecco, l'opinione pubblica colombiana in questo momento è veramente provata da quello che sta succedendo e molte persone mettono in dubbio che l'ELN abbia ancora oggi una base politica. Il sospetto è che ormai ci siano altre questioni alla base di questi scontri, e il timore ovviamente è che gli interessi legati al traffico internazionale di droga in qualche modo ci siano, no? Cioè che ormai quell'aspetto lì abbia sostituito quello che è la storia politica del movimento, ed è proprio su questa base che la risposta militare anche forte, no? Per la prima volta in molto tempo è stato dichiarato lo stato di emergenza e c'è stata proprio un arrivo dal punto di vista militare massiccio nella regione del Catatumbo. Questo non accadeva dal 2008, cioè stiamo parlando di parecchio tempo fa, quasi 20 anni fa, e quindi questa risposta così forte da parte di Petro corrisponde anche un po' allo schierarsi pubblicamente dicendo qua questo non lo possiamo più considerare un conflitto politico, ma ormai consideriamo l'ELN come un gruppo, diciamo, di delinquenza, no? Cioè c'è proprio un cambiamento di lettura della situazione anche da parte del governo in seguito a quello che è accaduto nel Catatumbo, che è abbastanza importante, io devo dire, sul piano storico, no? Perché c'era un processo che si stava portando avanti da anni con alti e bassi, con interruzioni, con mille problemi, però si stava cercando di portare avanti, e invece sembra che si sia completamente spezzato, interrotto questo processo.
Un altro nostra diretta avevamo parlato, credo, di un'altra zona della Colombia dove però le comunità locali, diciamo native, erano riuscite in qualche modo a difendersi dai cosiddetti guerriglieri, che poi sono pratica dei cocalero pure semplice. Ecco, nel Catatumbo le comunità locali riescono a far fronte in parte o a comunque difendere le proprie case, le proprie regioni?
Allora, sì, mi verrebbe da dire che è una regione molto lesa dalla guerra, molto in difficoltà rispetto alla storia di conflitto che ha vissuto, e è stata molto utile la presenza internazionale in questo periodo per creare, come dire, una risposta comunitaria, una risposta sociale e non solo militare alla crisi. Però proprio nel momento in cui Petro decide di intervenire a livello militare, anche le organizzazioni internazionali e il movimento sociale che intorno a queste organizzazioni si stava generando devono necessariamente uscire, arretrare, e in questo momento diciamo che la risposta primaria è militare. Le comunità in questo momento sono nascoste più che altro, cioè la gente è intimorita, è spaventata, e in questo momento la priorità è occuparsi della sopravvivenza. Forse un po' la sfida per Petro è affiancare far sì che, perché Petro è il primo governo che abbiamo di sinistra in Colombia da sempre, il governo storicamente, e quindi un po' il pensiero è ok, la risposta però non è nuova, e questa risposta militare è una risposta che in Colombia conosciamo rispetto a queste situazioni. Ora forse la sfida è
connotata come di destra.
Sì, di destra è la solita, no? Cioè, siamo un po', stiamo ritornando a un meccanismo di stato di emergenza, intervento militare, e va bene, magari messa sotto controllo della situazione, e quindi però, perché le ragioni strutturali, cioè la mancanza di infrastrutture, di possibilità anche per gli stessi contadini di dedicarsi ad altre coltivazioni che non siano solo la foglia di coca, e la possibilità per le comunità di organizzarsi, di dare risposte diverse ai tutti questi gruppi, guerriglie piuttosto che cartelli del narcotraffico che sono presenti in una zona che interessa anche sul piano economico, cioè devono affiancare la risposta militare, perché se non ci si occupa di questi problemi un po' succederà che il problema alla base si ricreerà e la violenza magari dopo un periodo di quiete ritornerà a colpire questa zona. Per cui adesso vediamo, no? Un po' l'aspettativa è che una volta ritornato una situazione di relativa normalità, che però ci sia un intervento a supporto dal punto di vista sociale, di vero cambiamento delle condizioni di vita nel Catatumbo.
C'è un modello virtuoso che è stata per esempio l'esperienza della comunità pacifista di San José de Apartado, dove loro hanno deciso di essere una comunità di pace, di non portare, usare le armi, ma questo è stato un movimento che è venuto dal basso e che ha rotto sostanzialmente gli equilibri della guerra, la logica della guerra. Ma adesso lo Stato colombiano è in grado di sostenere un eventuale movimento dal basso che rompa questo meccanismo, e soprattutto è in grado di dare un'alternativa al traffico di cocaina, sostanzialmente che è quello che sostiene l'economia della zona?
È difficile dare una risposta affermativa, nel senso che io torno da poco dalla Colombia, e la percezione che ho avuto è che il governo di Petro sta resistendo in mezzo, sta navigando acque veramente difficili, nel senso che loro non hanno una maggioranza ben definita in Parlamento, quindi molte riforme che erano previste nel loro mandato non sono state portate avanti, c'è un peso dell'opposizione importante dal punto di vista della comunicazione, quindi giornali, mass media, eccetera, sono molto schierati, la popolazione è in difficoltà per la pressione fiscale, alcune cose, la questione economica non è proprio nel suo momento migliore in Colombia, quindi questo si fa sentire, fa sì che il governo perda anche un po' di appoggio in settori che prima lo avevano appoggiato, e tutto questo rende difficile pensare a queste riforme importanti che servirebbero. Contiamo sul fatto che non si perda la bussola, ecco, rispetto a quella che era la motivazione e quello che era l'obiettivo iniziale, ecco. questo forse è una speranza più che una certezza, direi.
La zona del Catatumbo, mi ricordo dei lampi, dei tuoni, è molto gas, cioè, è anche piena di petrolio. Sì. Chi è che lo controlla, che lo manipola, che lo gestisce, che lo vende? Che è lo Stato colombiano o sono le solite multinazionali straniere?
No, la maggior parte, c'è una parte che sì, è lo Stato colombiano, ma la maggior parte è in mano a imprese multinazionali. Però, diciamo che oltre a quell'aspetto lì, la zona del Catatumbo sopra, dove ci sono in questo momento gli scontri, è una zona più di foresta. E quindi ha un'importanza strategica anche dal punto di vista della mobilità, no? Perché la frontiera, perché anche l'uscita verso nord, verso i Caraibi, e quindi è un corridoio per l'uscita della cocaina in Colombia. Quindi, come dire, rispetto alla zona del petrolio, che è un po' più verso sud, questa zona più verso nord della regione è... io credo che l'importanza qua, più che il petrolio, sia connessa proprio al tema del narcotraffico, della coca, che è un tema in Colombia che, voglio dire, non è che accenna a diminuire questo problema. L'economia colombiana rimane ancora oggi fortemente permeata dal tema del narcotraffico, e la Colombia è fortemente condizionata da questo tema qua in tutta la sua vita politica, cioè rimane un tema assolutamente da non trascurare negli equilibri della vita politica e della vita sociale colombiana.
Certo, senti, poi tu parlavi anche della situazione economica, che è difficile, ma sicuramente questa storia, questa vicenda dei dazi minacciati da Trump in qualche modo ha anche restituito, come dire, un'immagine un po' di fragilità del governo rispetto appunto a un eventuale utilizzo di questa misura draconiana come quella dei dazi.
Sì, ecco, è molto curiosa questa cosa, perché la narrazione qua in questo caso è stata molto diversa nei due paesi, nei vari paesi, no? La narrazione in Colombia è stata un po' diversa rispetto a quella che è arrivata qua in Italia, cioè nei giornali colombiani e nell'X del presidente Petro, insomma attraverso altri canali. La storia è stata raccontata in maniera un pochino diversa, in maniera un po' meno Trump minaccia, Petro arretra, tutto risolto, no?
Ho visto che era enfatizzata la figura anche di Petro, che...
Sì, esatto, cioè praticamente nei canali colombiani di comunicazione, ma anche in alcuni, diciamo, non proprio petristi, la vicenda è stata ricostruita in maniera un po' diversa, un po' come un tira e molla da entrambe le parti, con Petro che pubblicamente ha dichiarato anche lui dicendo che se gli Stati Uniti avessero imposto questo dazio, anche lui avrebbe imposto un dazio ai prodotti statunitensi in Colombia, e quindi avrebbe fatto come una misura speculare, no? E questo evidentemente è il piccolo paese che un po' si azzarda a dire al gigante guarda che anch'io però posso dirti che metto dei dazi rispetto ai tuoi prodotti, cioè rispetto ai prodotti colombiani, insomma, che avrebbe portato comunque un effetto minore naturalmente nell'economia statunitense, però comunque un effetto rilevante a questa teoria.
Soprattutto in questo periodo che non c'è il mercato dei fiori, San Valentino.
Sì, il caffè per esempio, no? Insomma, questi prodotti qua che comunque un loro mercato ce l'hanno, no? Non dico enorme, però una fettina piccolina, però io credo piuttosto una presa di posizione simbolica, no? Alla quale è stata data piuttosto forza in America Latina, perché anche in Messico per esempio ha raccontato la notizia così, anche il Brasile, quindi in America Latina un po' si è parlato di questa risposta di Petro. Peraltro Petro ha detto va bene, mettete i dazi e noi a questo punto stabiliremo alleanze con altri paesi, guarderemo alla Cina, guarderemo al Mercosur, non è che l'unico interlocutore commerciale della Colombia sono gli Stati Uniti. Quindi ha provato a fare una presa di posizione un po' più salda rispetto a quella che è stata raccontata trasmessa invece nei canali statunitensi, che so, CNN piuttosto che altri, e che quindi è di conseguenza rimbalzata nella maggior parte dei giornali europei. Fatto sta che poi sembra essersi sgonfiata la questione, nel senso che Petro poi ha messo a disposizione un aereo presidenziale perché arrivassero i migranti, perché tutta la questione, anche questo un po' si perde di vista, tutta la questione nasce intorno alla questione migratoria, no? Nasce intorno alla questione di quanto un migrante irregolare può essere considerato un delinquente o meno, e quindi quanto va garantita la tutela della dignità, no? E dei diritti umani anche di chi è in condizioni di irregolarità. Per cui questo ha destato molta solidarietà nei paesi latinoamericani, dove tutti hanno persone illegali negli Stati Uniti, e quindi insomma molti si sono posizionati in favore di questa, di questo rifiuto di Petro, no? Di ricevere gli aerei militari, peraltro in violazione dei protocolli internazionali e quant'altro. Quindi diciamo che la cosa si è sgonfiata, però rimane un nodo importante, cioè con Trump la relazione fra Petro e Trump non apre, non inizia nel migliore dei modi.
Sì, certo.
E sicuramente
ho intervistato anche uno di questi deportados quando scendeva, sì, dalla scaletta, e sembrava uno spot per invitare a non andare più negli Stati Uniti. Dice: ah no, io non mi muovo più dalla Colombia, il mio paese più bello del mondo, là mi hanno trattato male, è una questione di dignità e simili. Quindi sembrava quasi concordare con la stazione colombiana, quindi magari anche con il governo di petrista.
Sì, è possibile, oppure è possibile che davvero, io credo che non è difficile credere che in questo momento il trattamento da parte delle autorità negli Stati Uniti rispetto a chi viene, diciamo, fermato in condizione di irregolarità sia tutt'altro che rispettoso. Certo. Ecco, questo non lo metto in dubbio.
Senti, mi veniva in mente che forse questa riproposizione da parte di Trump della dottrina Monroe 2.0 abbia in qualche maniera portato invece alcuni paesi latinoamericani a unirsi in un afflato anti-Yankee. Mi viene in mente le posizioni della Sheinbaum e anche Petro, e insomma sembra invece che sta ottenendo invece di intimorire dei risultati contrari.
Sì, io spero che questo persista, nel senso che comunque il potere economico degli Stati Uniti è importante rispetto, cioè in America Latina è importante, e solo in uno sforzo congiunto si potrebbe pensare veramente di creare un fronte comune e di avere una forza che riesce in qualche modo a contrastare quello che sarebbe per le economie latinoamericane il peso di sanzioni o di blocchi commerciali da parte degli Stati Uniti. Quindi sicuramente la via è quella di costituire reti, blocchi, perché Trump ha aperto con una dichiarazione rispetto al fatto che gli Stati Uniti non ha bisogno di America Latina, quindi ha dato un messaggio molto chiaro rispetto ad una volontà, forse anche un po', c'è qualche articolo di giornale che dice che sta facendo un po' il Lex Luthor, no? Il villano della situazione, e facendo una posa da supereroe invece fa il supercattivo, no? Sostanzialmente. Quindi questo convince alcuni settori della popolazione degli Stati Uniti, certamente, però in America Latina spero crei una risposta, come si è creata anche un po' rispetto a questa questione di Petro. Forse sullo sfondo c'è anche un po' il tema venezuelano, no? Cioè il Venezuela e il fatto che Petro ha avuto relazioni diplomatiche con Maduro, comunque non di esplicito appoggio, però neanche di ostilità, ecco.
Infatti gli contestano quando lui dice che c'è una presenza straniera nel Catatumbo, e tutti dicono sì, è del Venezuela, è del tuo amico venezuelano.
Chissà se è quella, no? Perché un'ipotesi è che lui si riferisca, quando dice questa frase, che lui si riferisca a Venezuela, ma un'altra ipotesi è che si riferisca o agli Stati Uniti o ad altre nazioni o a gruppi internazionali come appunto Sinaloa, come appunto, quindi l'ha lasciata in realtà sospesa questa frase, un po' enigmatica devo dire, no? Ci sono molte persone con cui anch'io parlavo e mi dicevano boh, a chi è che si riferisce, non è chiara questa frase, no?
Con una cosa, tra Plazados e Deportados forse il problema che sorge è gente che viene spostata dalle proprie case, che viene spostata dalle proprie zone, potrebbe essere un grimaldello per dare più guai al governo di Petro?
Allora è possibile, certo, sì, la Colombia è un paese che ha avuto una storia di profughi interni che ha segnato, cioè con milioni di profughi interni nel periodo appunto nel periodo di Uribe, nel periodo di maggior asperità, dell'asprezza del conflitto armato, e certamente questo rimane un po' nella memoria dei colombiani come da un lato una preoccupazione, dall'altro anche un timore, perché ovviamente l'arrivo di profughi crea maggior disuguaglianza, crea tensioni nelle città, è difficile da gestire, quindi il tema umanitario secondo me, oltre che diciamo un impatto sulle persone che stanno in questo momento vivendo in prima persona le conseguenze di quello che sta capitando, è un impatto che si riverserà un po' su tutto l'equilibrio del paese.
Certo, poi anche in qualche maniera mette un freno alle aspettative che si erano create con le elezioni di Petro, insomma la prospettiva di una, finalmente di una riconciliazione.
Sì, assolutamente.
Bene Cristina, noi insomma abbiamo finito il nostro tempo, che dobbiamo andare in Sudan, ti ringraziamo insomma,
grazie a voi come
del tuo contributo, grazie. E alla prossima, ciao, grazie
alla
ancora
prossima, grazie.
Ciao.